M, il figlio del secolo. Benito Mussolini, Milano, 17 novembre 1919. Un cadavere in stato di putrefazione è stato ripescato nelle acque del Naviglio. Pare si tratti di Benito Mussolini. Due righe in cronaca. L'Avanti, il giornale dei socialisti che lui ha diretto per anni, non ha concesso alla sua catastrofe più di due righe in cronaca, ma due righe velenose. In prima pagina, sotto alla testata, a caratteri cubitali, si proclama invece il loro trionfo: è nata l'Italia della rivoluzione. Nel minuscolo studio del direttore del Popolo d'Italia giunge dalla strada il vociare della folla accorsa ai suoi funerali. La salma di Mussolini viene portata in processione tra le sozze vie del Bottonuto. Si intonano a squarciagola canti funebri su stridenti frequenze di giubilo. Le puttane, provvisoriamente disoccupate a causa della cagnara che scoraggia i clienti, si affacciano disinibite alle soglie dei bordelli. Nella sua miserabile stanzetta il Mussolini vivente si aggira con riflessi da belva in gabbia. La percorre in lungo e in largo, ma non scorge nessuna breccia nel muro dell'ostilità universale. Ogni volta che qualcuno bussa alla porta, incassa la testa nelle spalle per ridurre la superficie corporea e si volta di scatto, mosso dall'istinto della preda aggredita. Poi, non appena si accorge di avere un pubblico, fosse anche solo un fattorino, riguadagna la padronanza di sé e ostenta noncuranza. A chiunque si venga ad accertare sulle condizioni di salute del morto vivente, concede qualche spacconata. Se voti ne abbiamo ottenuti pochi, in compenso di rivolverate ne abbiamo sparate parecchie, o roba del genere. Sghignazza perfino quando gli riferiscono la battuta che già circola per Milano. Con un maestro d'orchestra come Toscanini in lista, la sonata non poteva essere che eccezionale. La verità è che lo scacco per i fascisti è stato micidiale. Lo smacco personale per lui, che già si immaginava come il deputato di Milano, bruciante. Quelle del 16 novembre sono state elezioni rosse. Sui socialisti si sono rovesciati 1.834.792 voti, pari a 156 parlamentari eletti. Un risultato trionfale, un presagio di rivoluzione. L'insuccesso della lista fascista è stato per proporzione inversa totale. Su 270.000 votanti nella circoscrizione di Milano, i fascisti hanno raccolto solo 4.657 voti. Mussolini ha raccolto solo 2.427 voti preferenziali. Nessuno dei candidati fascisti è stato eletto, nessuno nemmeno lui. È stato un fiasco completo. Agli altri mente, ma alla moglie lo ha confessato. Una sconfitta totale, non abbiamo ottenuto nemmeno un seggio. In galleria la gente si è scatenata contro di noi. È stato costretto a chiamare Rachele per cercare di tranquillizzarla quando gli hanno riferito che il beffardo corteo funebre inscenato dai socialisti si era appostato anche sotto la loro casa in Foro Bonaparte. La gente gridava: ecco il cadavere di Mussolini, e picchiava sulla porta d'ingresso. Dietro alla sua bara, gli altri due feretri vuoti accoglievano idealmente le salme di Marinetti e di D'Annunzio. Rachele, a sua volta, gli ha confessato di essersi rifugiata in soffitta con i bambini. Pare che la piccola Ed sia stata colta da una crisi di nervi. I visitatori, proprio come a un funerale, continuano ad affluire alla sede del giornale. È inutile cercare di tenere la porta chiusa. Quando in strada stanno seppellendo la tua ombra, la gente ti viene a cercare. Per mostrarsi inalterato, lui si è fatto portare un bicchiere di latte. Siede al suo tavolino da lavoro nella stanza spoglia e manda a chiamare Arturo Rossato, un suo redattore, perché scriva in bella grafia gli indirizzi del cardinale Ferrari e di Caldara, il sindaco socialista di Milano, da apporre a due pacchi rotondi avvolti in carta di giornale. Attorno alla scrivania l'ambiente dà l'idea di un trasloco imminente. Sul muro si accampa soltanto una carta d'Italia con una bandierina tricolore appuntata in corrispondenza di fiume. Sullo scrittoio campeggia invece soltanto il grosso bicchiere di latte e una vecchia, monumentale pistola da foriere. Le grida dei socialisti dalla strada si alzano minacciose. Mussolini rimescola il latte con studiata lentezza, lo centellina goccia dopo goccia, lo ripone, poi torna a mescolarlo. Le onde di bianco viscoso fanno contrasto con il metallo immobile bruno dell'arma. Urlano, gridano, fanno un finimondo di fracasso, ma sopprime i cravattoni, le bandiere e resta un branco di scemi. Non la faranno mai la rivoluzione. Se questi rivoluzionari a chiacchiere non pagano la loro cambiale, il popolino la protesterà e allora saranno pasticci, come si diceva in trincea. Ci sono vittorie che valgono come una sconfitta. Arturo Rossato, il redattore venuto a consegnare le buste con gli indirizzi, non può che acconsentire alle spacconate del capo con un moto impercettibile della testa. Dalla strada le urla dei socialisti salgono ancora di un'ottava. E non credere che vengano qui perché, vedi, io sono morto. Sono ormai un uomo senza ombra. Mussolini si interrompe qualche secondo per lasciare al redattore il tempo di farsi invadere dallo sgomento. Rimescola il latte, poi riprende. Mi hanno spacciato per morto, ma proprio per questo sanno che se vengono su con questa pistola almeno un paio li atterro, e a Milano, se non lo sai, non ci sono fra gli iscritti al Partito Socialista, dico due eroi che sappiano affrontare il pericolo. Un branco di scemi, sono un branco di scemi, perciò io bevo il latte. Dal piano dell'amministrazione sale Arnaldo Mussolini. Contrariamente alle sue abitudini di uomo mite, è infuriato con suo fratello. Ma allora sei un delinquente. Sei un autentico criminale. Arnaldo urla, senza preoccuparsi di farsi sentire dall'intera redazione. Poi si prende la testa tra le mani. I due involucri, destinati al vescovo e al sindaco di Milano, contengono due bombe SIPE. Benito Mussolini ha pensato bene di inviarle come ritorsione per la sconfitta subita. Gli indirizzi scritti dalla mano del redattore dovrebbero sviare l'indagine degli inquirenti. Vale più una bomba di 100 comizi. È lo slogan che il giovane agitatore ispiritato sparava nelle piazze incandescenti di Romagna ai tempi in cui predicava la rivoluzione socialista, suo vecchio cavallo di battaglia. Ora l'uomo maturo, direttore di giornali a tiratura nazionale, mentre giù in strada i suoi vecchi compagni sputano sul fantoccio del suo cadavere, ha pronunciato quello stesso slogan con voce piana, senza tradire emozione, a beneficio dell'intera redazione e degli arditi di guardia richiamati dalle urla di Arnaldo. Poi Benito Mussolini, il bombarolo, è tornato a rimestare lentamente il cucchiaio di alluminio nel suo latte. Non c'è più niente da vedere. Lo spettacolo è finito. Mentre la piccola folla rifluisce lungo le scale del ballatoio, Albino Volpi prende Arnaldo da parte. Non c'è motivo di preoccuparsi, lo rassicura. Una bomba SIPE spedita in un pacco postale, per caratteristiche di innesto e detonazione, non rappresenta alcun pericolo.
Il gesto di un esaltato. un corteo socialista si era soffermato in via San Damiano, sotto le finestre dell'Avanti, ad acclamare ad un discorso di Serrati, inneggiando al socialismo. Il corteo si ricomponeva e si rimetteva in moto quando, secondo il primo racconto, uno sconosciuto, dall'altezza del ponte di Ghisa, lanciò verso la testa del corteo un oggetto che, toccando il suolo, esplose. Le schegge, dalla distanza di 20 o 30 metri, investirono i primi dimostranti. Tra il panico che seguì, si levarono dai caduti grida di dolore, e i compagni dei feriti provvedevano a soccorrerli mentre qualcuno tentava di inseguire lo sconosciuto perdutosi subito nell'oscurità. Il gesto sconsigliato di un esaltato, il quale pare si sia servito di un petardo Thévenot, sollevò, appena conosciuto, generale indignazione. Corriere della Sera, 18 novembre 1919.
Giacomo Matteotti, Fratta Polesine, 12 ottobre 1920. La vacca è morta di carbonchio. La malattia è infettiva. La carcassa dovrà restare inviolata. Per questo motivo il veterinario del mandamento le ha praticato lungo buona parte del corpo delle larghe incisioni in cui ha versato petrolio. Poi ne ha ordinato la sepoltura come si fa con i cristiani. 3 o 4 contadini eseguono le sue disposizioni alla presenza dell'usciere municipale. Scavano una fossa, vi gettano la carcassa dell'animale infetto, la ricoprono. Subito dopo, il messo comunale gira sui tacchi. Se ne va senza mai voltarsi indietro con l'aria di chi dica «Io il mio dovere l'ho fatto, adesso voi fate quel diavolo che volete». L'uomo ha appena travalicato i confini del campo quando dalle fratte sbucano una trentina di contadini famelici armati di badili, di falci, di accette. Avanzano in linea, a passo svelto, a ranghi serrati come una falange che carichi il nemico. L'animale viene dissotterrato in pochi minuti. Qualcuno scava gli ultimi palmi di terra con le mani, disteso sulla pancia ai bordi della sepoltura. Squartano la vacca a gruppi, con gli occhi luccicanti per la fame, si battono per contendersi un fegato, una mezza coscia. Un giovane maschio decapita ciò che resta dell'animale con un colpo d'accetta, una vecchia scheletrica, e rompe nell'urlo dell'ossessa, si getta sul cranio della vacca, la afferra per le corna, se la carica sulla spalla, si dà alla fuga. 2 ragazzi la inseguono, la abbattono e le strappano la testa. La vecchia, derubata del suo trofeo, torna indietro barcollando, si lascia cadere in ginocchio sul limitar della buca, forse prega, forse implora. Da quella distanza la scena è senza sonoro. Forse si accinge a gettare le proprie ossa nella sepoltura spogliata da quelle del bovino. Mentre sale sul palco, dove terrà il comizio, l'onorevole Giacomo Matteotti rievoca questo ricordo d'infanzia. Per un istante torna a essere il bambino malaticcio cui il padre porge il binocolo dalla balconata della casa padronale perché il figlio impari qualcosa sulla miseria che li ha resi ricchi. Ma quella storia della vacca dissepolta l'ha sentita raccontare talmente tante volte da non essere più sicuro che non si tratti di una falsa memoria. Non è nemmeno più sicuro che la vacca fosse morta di carbonchio. L'unica certezza di quella terra anfibia, pellagrosa e malarica che è la sua terra, è la miseria. I contadini del Polesine sono tra i più disgraziati d'Italia. Hanno vissuto per secoli una vita da bestie, inebetiti dall'aria mefitica, sempre febbricitanti, condannati a morir giovani, cresciuti in casotti stipati di genitori, figli e fratelli, nonni, sorelle, in una convivenza raccapricciante di uomini polli suini che disputano il cibo e l'ossigeno ai loro padroni. Un mondo degradato, tarato, denutrito, dove gli incesti sono frequenti, gli organismi sempre debilitati, le malattie sempre croniche, dove si piange la morte della vacca rassegnandosi a quella della moglie. A causa di questa quotidiana apocalisse, di questo infarto sociale, infarto lento, l'onorevole Giacomo Matteotti, nipote di Matteo, commerciante in ferro e rame, figlio di Girolamo, grande proprietario terriero sospettato di prestare denaro a usura, è il traditore della sua gente. I suoi nemici lo accusano di essere il possidente passato con i proletari, l'agrario che ha rinnegato la sua classe, il socialista impellicciato, il figlio dello strozzino che si atteggia moralista. Suo padre lo accusa di aver disertato il campo assegnatogli dal destino. Ma chi è la sua gente? Lui ha scelto. La sua gente non sono suo padre e suo nonno, sono questi contadini squallidi, questi bambini lividi per il freddo, queste madri di 20 anni che ne dimostrano 40. Il suo Polesine non è la terra del rimorso, ma quella della riscossa. Il pantano solcato da 500 corpi idrici tra fiumi, canali, collettori, fossati, in cui, negli ultimi 20 anni, sono state eseguite migliaia di bonifiche, si sono istituite le leghe, curate le malattie, affermati i diritti della povera gente. Il Polesine che alle elezioni del novembre precedente ha mandato Giacomo Matteotti in Parlamento, insieme ad altri 5 deputati socialisti, diventando la provincia più rossa d'Italia insieme a quella di Ferrara. La terra che lui ha scelto per sé, abdicando a quella paterna. Il Polesine del futuro, in cui adesso i socialisti stanno trionfando anche alle elezioni amministrative. Si vota da inizio ottobre, con turni elettorali distribuiti lungo tutto il mese. I primi dati sono entusiasmanti. Fino a questo momento i figli della Pellagra hanno vinto in tutti i 25 comuni già scrutinati. Ne rimangono 38, compreso Fratta, il paese natale di Giacomo, dove Palladio progettò la sua prima villa con il pronao e il frontone in facciata, e dove c'è la più grande necropoli d'Europa dell'età del bronzo. I compagni socialisti vinceranno anche lì, tutto lo lascia sperare, e il partito avrà il controllo totale della provincia, sarà l'inizio di un nuovo mondo. Ci vorranno altre bonifiche, questo è certo. Poche cose corrompono tanto un popolo come l'abitudine all'odio. E i suoi contadini amano tanto lui quanto odiano suo padre e gli altri padroni. C'è molta violenza da bonificare. I parroci sono stati costretti a chiudere le chiese. La gente che va a messa viene aggredita. Squadre di comunisti armati di bastoni presidiano i seggi costringendo a deporre nell'urna schede prevotate. Lui stesso ha dovuto soccorrere l'onorevole Merlin, deputato del Partito Cattolico, suo vecchio compagno di banco al liceo. I suoi bravi contadini lo hanno bastonato all'uscita del seggio di Lendinara e senza il suo intervento lo avrebbero lasciato a terra. Proprio Merlin, dopo l'ennesima aggressione a un piccolo proprietario da parte dei contadini, aveva accusato i leader socialisti di seminare l'odio, di aver lanciato i lavoratori a capofitto nella speranza rivoluzionaria, di averli invasati di Russia, di aver ingabbiato le masse in una colossale illusione di aver instaurato un regime di terrore, di aver trasformato il Polesine in una terra di cannibali. E l'aggressione di Lendinara sembra purtroppo avergli dato ragione. Merlin sostiene che se 30 anni fa ci voleva coraggio a essere un socialista da queste parti, oggi ci vuol coraggio a non esserlo. E anche in questo ha ragione. Eppure questa folla di derelitti che attende di sentire proprio da Giacomo Matteotti, deputato socialista, figlio di Girolamo, commerciante agrario e usuraio, la parola della riscossa, questa folla mastica odio perché per secoli si è nutrita della carne infetta d'una bestia morta. Bisogna capirla questa gente, bisogna averne pena, prepararsi a bonificarla come si è bonificata la terra su cui ha vissuto da schiava. Matteotti non è un massimalista, uno che punta tutto sulla rivoluzione qui e ora. Matteotti, al contrario, crede nella graduale liberazione degli oppressi attraverso un'opera lenta, immensa, di sacrificio, di sforzo, richiesta ancora all'umanità dolorante. Lui lo sa che la rivoluzione proletaria di domani non sarà una lieta corona di trionfo. È andato a ribadirlo anche al convegno della concentrazione dei socialisti riformisti a Reggio Emilia che si è tenuto il giorno prima. Quando è a Roma, in Parlamento, l'onorevole Matteotti parla sempre con moderazione e con senno. Ma quando Giacomo è qui, in Polesine, tra i suoi contadini malvissuti, in questa terra anfibia, ritorna il bambino spettatore dello squartamento della carcassa sepolta, la sua gente. Si aspetta che Giacomo Matteotti, il figlio redento dello strozzino, lo dica. E lui lo dice. Compagni, vendete il grano. Vendete il grano e comprate una rivoltella.
Marco Paolini e Antonio Scurati hanno letto M, il figlio del secolo, di Antonio Scurati. Bompiani, Giunti Editore. Produzione esecutiva, Iole Film.